File 10. Resistenza partigiana. Con la creazione dei ghetti e il conseguente internamento della comunità ebraica, cominciò a delinearsi un'idea di resistenza attiva, tenuta a freno sino a quel momento da diversi ostacoli. La mancanza di armi e di mezzi di azioni e le limitazioni raccomandate dai consigli ebraici che esortavano all'obbedienza per non esporsi a dei rischi. Lo stesso combattente ebreo era frenato dall'eccesso della crudeltà tedesca, capace di paralizzare anche le intenzioni più eroiche e nobili. Fu quello che successe all'interno del ghetto di Vilna, capitale della Lituania, dove dal 1942 esisteva un'organizzazione di resistenza ebraica guidata da Itzhak Windenberg, il FPO, Organizzazione Unitaria Partigiana, che riuniva al suo interno diversi gruppi. Lo scopo del FPO era quello sia di preparare la resistenza, qualora i tedeschi avessero deciso di liquidare il ghetto, sia di diffondere il progetto di una risposta armata anche all'interno degli altri ghetti. Wittenberg non era solo a capo dell'FPO, ma apparteneva anche ad una cellula ebrea comunista che operava nei boschi. Nell'estate del 1942, i tedeschi, in seguito ad una denuncia, seppero dell'esistenza dell'organizzazione, pretesero la consegna del suo capo minacciando, nel caso in cui non si fosse costituito, di bombardare il ghetto. Gli stessi membri del gruppo erano dell'avviso che Wittenberg si sarebbe dovuto consegnare per evitare il disastro. Wittenberg si consegnò ai tedeschi e fu giustiziato. I membri dell'organizzazione scapparono dal ghetto e, guidati da un nuovo capo, formarono una banda di partigiani. Non ci fu però nessuna battaglia all'interno del ghetto, come invece Wittenberg in precedenza aveva fortemente sollecitato. Nacque in seguito il movimento ebraico partigiano dei Vendicatori di Vilna, guidati dal carismatico capo Abba Kovner. Uri, così era chiamato, apparteneva al gruppo di resistenza nato all'interno dei ghetti di Vilna ed operò nelle regioni orientali della vecchia Polonia, cioè in quella zona che era stata annessa all'URSS al tempo della spartizione della Polonia nel 1939. Con lui collaborarono le compagne di battaglia Witka Kempner e Rudzga Korczak e tutti coloro i quali erano sopravvissuti e appartenevano al gruppo di Wittenberg. Essi si dedicarono ad azioni di sabotaggio volte a far scoppiare treni e ad attaccare formazioni isolate tedesche. Goebbels, nel suo diario, annotò sulla situazione in Russia: dappertutto gli ebrei appiccano il fuoco e seminano la rivolta. Lo stesso Kovner esortava i suoi compagni a non lasciarsi condurre al macello come pecore, ma li spronava a lottare per la propria sopravvivenza attraverso la resistenza. Egli aveva un'idea molto chiara di quello che sarebbe accaduto agli ebrei se si fossero lasciati guidare e consigliare dal capo del ghetto, Jacob Jens. Jens era sicuro che fosse necessario mantenere in vita il ghetto fino alla disfatta tedesca e renderlo il più possibile produttivo attraverso il lavoro. Era anche convinto che per preservare i giovani forti e robusti si sarebbero dovuti consegnare ai tedeschi gli inabili al lavoro, gli anziani e i malati. Di fronte al movimento di resistenza FPO, Jens ebbe un atteggiamento ambivalente. Da un lato promise che avrebbe partecipato attivamente alla resistenza nel momento in cui i tedeschi avessero deciso di liquidare il ghetto, dall'altro percepiva come un pericolo l'attività di resistenza. Nel momento in cui i tedeschi chiesero la consegna di Wittenberg, egli fu uno dei primi a consigliarli di consegnarsi. Quando, tra l'agosto e il settembre 1943, divenne evidente che i nazisti avrebbero distrutto il ghetto, a Jens si presentò l'occasione di mettersi in salvo, ma rifiutò, ritenendo che il suo aiuto sarebbe ancora stato utile per salvare la comunità. Convocato dalla Gestapo, fu giustiziato il 14 settembre 1943. L'illusione di poter salvare le persone attraverso il lavoro morì insieme a lui. Vero è che coloro che riuscivano a scappare dal ghetto e a rifugiarsi nelle foreste avevano difficoltà nell'essere accolti da formazioni partigiane già esistenti a causa del diffuso e antico antisemitismo. Per gli stessi motivi erano svantaggiati se avessero voluto costituire delle formazioni autonome, poiché la popolazione locale non si mostrava particolarmente disposta ad aiutarli. Erano privi del legame locale che invece la gente offriva ad altri gruppi e senza questo aiuto non avrebbero potuto sopravvivere. La popolazione era terrorizzata dalle severe punizioni riservate a chi fosse stato accusato di aiutare gli ebrei. Allo stesso tempo, il paese era pieno di delatori pronti a denunciarli. I tedeschi avevano istituito una caccia all'ebreo ben ricompensata che spingeva la popolazione a segnalare alle autorità i fuggitivi. I partigiani ebrei spesso erano traditi dai polacchi, dai russi e persino dagli stessi ebrei. Quando nel 1961 a Gerusalemme si svolse il processo a Eichmann, Kovner fu chiamato come testimone. Egli raccontò di avere ricevuto aiuti inaspettati da parte di un sergente della Wehrmacht, Anton Schmidt, il quale ebbe la possibilità di offrire passaporti falsi e camion militari al movimento. Schmidt, scoperto dai tedeschi, fu giustiziato il 13 aprile 1942. La divisione partigiana costituita dai quattro fratelli ebrei, Tuvia, Asel, Zus, Arkzik Bielski, operò nella Bielorussia occidentale dal 1942 al 1944. La famiglia, sin dall'occupazione della Polonia, era determinata a non farsi condurre nel ghetto. Dopo la morte dei genitori, i fratelli decisero di nascondersi nei boschi e in seguito presero la decisione di fondare un distaccamento partigiano ufficiale, un Otryad in russo. Si assegnarono il nome di Unità Zhukov, dal nome del generale russo che comandava le truppe sul fronte occidentale, ma per tutti furono sempre l'Otryad Bielski. Tuvia, il fratello maggiore, ne divenne il comandante responsabile della direzione generale e della sicurezza. Il comandante insisteva perché tutti gli ebrei armati che raggiungevano la foresta fossero accettati dall'unità. Per lui salvare vite umane era la missione più importante. Quando nel 1942 i tedeschi intensificarono le uccisioni degli ebrei, l'impegno di Tuvia nel difenderli aumentò. Nonostante qualcuno tra i membri del gruppo si lamentasse del fatto che fossero accolte persone che non erano in grado di combattere, tra le quali donne, anziani e bambini. Tuvia ripeteva spesso a questo proposito che salvare la vita di un ebreo era meglio che uccidere 20 tedeschi e non cambiò mai idea. Non tutte le Otryad erano favorevoli ad accogliere gli ebrei che scappavano dai ghetti. Qualcuno li rifiutava ed altre arrivavano addirittura a perseguitarli. Gli ebrei divennero un facile bersaglio non solo per i tedeschi, ma anche per altre formazioni che erano meglio preparate a vivere in quelle condizioni. Essi erano derubati, picchiati e a volte anche uccisi. Infatti, i boschi della Bielorussia ospitavano diverse tipologie di persone: disertori, sovietici, prigionieri evasi, uomini bielorussi. Inizialmente, poiché i bielorussi non avevano una forte identità nazionale, dimostrarono un atteggiamento amichevole nei confronti dei tedeschi. Questi erano riusciti a reclutare tra loro molti volontari per il lavoro in Germania, ma quando i bielorussi cominciarono a scoprire le vere intenzioni tedesche e seppero del trattamento riservato ai lavoratori in Germania, il flusso di volontari cominciò a diminuire. Tra questi fuggitivi e i profughi ebrei vi erano diversi fattori che li accomunavano. Nessuno era guidato da un'ideologia precisa. Il desiderio non era quello di vivere in clandestinità e combattere i tedeschi. Lo scopo principale era quello di sopravvivere. Ai collaborazionisti dei tedeschi era destinata una brutta fine. Famiglie ritenute o sorprese a fare la spia furono punite dall'Odryad Blesky. Questa famiglia è stata sterminata perché collaborava con i tedeschi e perseguitava gli ebrei. Firmato la compagnia Blesky. Questo era il monito che doveva passare affinché la popolazione non aiutasse i nazisti nella caccia agli ebrei. La consuetudine dei partigiani prevedeva che le spie fossero giustiziate sul posto. In generale, però, a parte qualche eccezione, il rapporto con i locali fu buono e amichevole. Da essi i partigiani poterono ricavare diverse informazioni che poi condivisero con i russi. L'idea del partigiano che si diffuse tra la gente era qualcosa a metà tra un eroe e un bandito. Per sopravvivere, i resistenti avevano bisogno di derubare i contadini, che si trovavano però tra due fuochi, poiché anche i tedeschi erano soliti depredarli per ottenere cibo e altri rifornimenti. A differenza dell'Odryad Blesky, i partigiani russi erano molto bellicosi. Il loro compito principale consisteva nell'uccidere il maggior numero di nemici. Per loro eliminare un tedesco significava diventare dei patrioti. Secondo questa concezione, coloro i quali non erano ritenuti in grado di combattere non erano visti di buon occhio. Questo ideale patriottico fu però presente anche all'interno dell'unità Blieschi. Le persone disarmate erano etichettate come Malbush, che in ebraico significa vestiti. Chi combatteva godeva evidentemente di un maggiore prestigio rispetto a chi non lo faceva, ma questo non dispensava però dal salvataggio di vite umane, che rimaneva sempre l'obiettivo più importante. Nell'estate del 1943 si diffusero tra i partigiani russi voci insistenti sul fatto che i tedeschi usassero gli ebrei come infiltrati per distruggere le unità. Si diceva che i nazisti mandassero nella foresta donne ebree ammalate di malattie veneree per contagiare i partigiani e a causa di queste dicerie entrarono in crisi i rapporti tra i guerriglieri e le rispettive compagne ebree. Questa idea rientrava nell'ottica che gli ebrei si facessero usare passivamente e sfruttare dal nemico per distruggere i partigiani dall'interno. Anche in seguito, l'antisemitismo, sempre più diffuso e rinfocolato da queste maldicenze, rese difficile la vita agli ebrei che militavano nelle formazioni russe, tanto che molti di loro abbandonarono spontaneamente le formazioni di appartenenza e confluirono sempre più frequentemente nell'unità Blieschi, poiché si era sparsa la voce che essa li accogliesse più amichevolmente senza pregiudizi. Nella foresta le caratteristiche più apprezzate erano la forza fisica, il coraggio e l'adattamento alle situazioni e all'ambiente. Non era facile vivere nei boschi. Chi era privo di queste qualità faceva molta fatica. All'interno dell'Odryad esisteva una stratificazione sociale ben definita, che derivava da un'inversione dei ruoli canonici presenti all'interno di una società comune, dove chi apparteneva a una classe medio-alta aveva la possibilità di istruirsi e mantenere elevata la sua condizione rispetto a chi invece non poteva permettersi di studiare ed era sminuito perché culturalmente inferiore. Nella foresta, dove la comunità era sorta perché funzionale alla sopravvivenza, questo schema non era più attuabile, poiché chi aveva dalla sua parte la forza e le armi era avvantaggiato rispetto a chi non aveva le competenze per combattere. Infatti, l'elite a capo della piramide sociale era rappresentata dai fratelli Blieschi, dai loro parenti e amici e da tutti coloro che facevano parte del quartier generale. Nel gradino inferiore si collocavano i giovani armati, tendenzialmente provenienti da famiglie contadine, abituate a lavorare in un ambiente ostile dove la sussistenza era un problema all'ordine del giorno. Sotto di loro c'erano gli artigiani e tutti quelli che sapevano svolgere un mestiere. Esistevano infatti botteghe e laboratori dove erano lavorati e prodotti materiali utili per la vita quotidiana. Alla base della scala sociale si trovavano tutte quelle persone che non erano in grado di combattere, per l'appunto i Malbush. Come in tutte le comunità, vi era la possibilità di poter migliorare la propria condizione. Un Malbush poteva elevarsi socialmente acquistando un'arma o offrendosi spesso per coprire un turno di guardia. Questa struttura prevedeva anche un proprio regolamento interno. Prima di tutto, come Tuvia aveva stabilito all'interno dell'Otriad, erano accettati tutti gli ebrei e tutti dovevano essere nutriti allo stesso modo, anche se esistevano a livello formale differenze legate alla posizione sociale. Di conseguenza, tutte le infrazioni erano punite in base alla gravità dell'atto. Il peggiore reato era il collaborazionismo con i nazisti, punito con la morte. Tutto quello che poteva mettere in pericolo la vita del comandante Bleski era fermamente condannato. Le accuse di appropriazione indebita di oro e gioielli, che sarebbero stati prelevati con la forza durante le spedizioni per l'approvvigionamento di cibo, potevano mettere in serio pericolo la vita dei membri della comunità, anche se era difficile stabilire se l'accusa fosse veritiera o meno. Non ci sono prove per sostenere che per fare parte dell'Otriad la gente dovesse pagare. La maggior parte delle persone che vi arrivavano erano sprovviste di soldi o beni preziosi. Teoricamente, all'interno della comunità non c'era la necessità di un mezzo di scambio, anche se con il tempo si venne a creare un sistema che prevedeva una forma di baratto. Infatti, nonostante le norme formali di uguaglianza che la comunità si era data, nella vita quotidiana esisteva una netta differenziazione negli stili di vita. Ad esempio, l'élite aveva maggiori privilegi per quanto riguardava il cibo, i vestiti e le armi. Chi era svantaggiato cercava di ottenere servizi attraverso uno scambio con chi era in grado di offrirglieli. Ognuno aveva il diritto di sistemare le sue scarpe, ma senza dare un'offerta al calzolaio non avrebbe mai ottenuto tale servigio. È evidente che in nessun posto esiste uguaglianza e non esisteva nemmeno nella foresta. Quando la situazione si fa estrema, si riproducono le strutture di potere. Chi era al comando aveva, oltre ai privilegi, anche il dovere di fissare delle regole per preservare la comunità e proteggerla dalle insidie che provenivano dall'esterno. In qualità di comandante di una comunità votata alla preservazione della vita, Tuvia Bleski diede al popolo ebraico molti doni preziosi, speranze, sogni e la vita per poterli realizzare. Sicuramente l'unità Bleski riuscì nel suo intento, anche grazie all'appoggio dato dal generale Platon, comandante dei partigiani sovietici, che prese diverse decisioni che favorirono l'unità. Non per tutti i comandanti partigiani il salvataggio dagli ebrei costituiva l'obiettivo principale per il quale la formazione doveva impegnarsi. Ad esempio, Atlas Jenskel era concentrato maggiormente nel combattere i tedeschi. Atlas era un medico e quando il ghetto di Dekerim fu liquidato nel luglio del 1942, formò un gruppo di partigiani ebrei tra chi era sopravvissuto di circa 120 persone. Nonostante gli fosse considerato dalle autorità sovietiche un dottore molto valido e il suo lavoro consistesse nella cura dei malati e dei feriti, il comandante partigiano lo considerava un ottimo combattente. Egli, infatti, ottenne diversi successi durante gli attacchi contro le forze armate sovietiche e nella distruzione di obiettivi strategici nazisti. Il 5 dicembre 1942 fu ferito durante una battaglia e in seguito morì a causa delle lesioni riportate.